introduce la Corte Costituzionale e sarà un blocco di lezioni che comprende oggi, domani e la prossima settimana. Stiamo avviandoci velocemente alla conclusione del corso, che è sempre una sorpresa perché avrei molte cose da dirvi ancora, però non si può dire tutto. Allora, dove c'è Costituzione rigida, ci deve essere un controllo di costituzionalità delle leggi. Questo sembra quasi un truismo, una verità evidente. C'è la gerarchia delle fonti, le leggi sono sottoposte alla Costituzione, le leggi che vanno contro la Costituzione sono invalide. L'invalidità deve essere pronunciata da un giudice. Direi che questo è una evidenza. Lo direi anche se è un'evidenza molto contestata, soprattutto in questo periodo è molto contestata, e vedremo perché. Il problema è come si organizza questo controllo di costituzionalità delle leggi. E qui abbiamo un PowerPoint semplicissimo con una serie di possibilità. Scusate il bianco e nero, non ho avuto tempo di metterci i colorini, ma il concetto è questo. Allora, qui si parla di sindacato, e sindacato è l'espressione tecnica che significa controllo. Quando si parla di sindacato di costituzionalità, si parla di controllo di costituzionalità. Una volta mi è capitato che non mi dicesse che l'organizzazione dei giudici costituzionali, ma non è durato molto l'esame. E il judicial review è l'espressione inglese che è equivalente al sindacato di costituzionalità e si usa per il semplice fatto che la prima forma di sindacato di costituzionalità deriva dagli Stati Uniti. È una sentenza epica che trovate sicuramente, Marbury, è già pronta, versus Madison, è una voce di Wikipedia, infatti, pure in italiano, 1803. Vi potete leggere il caso, perché è un caso indecente, cioè, come spesso capita, le grandi sentenze della storia del diritto nascono da casi che sarebbe meglio scordare, sono casi di sottogoverno, ma non vi racconto la storia perché ci interessa poco. L'importante di questa sentenza, d'altra parte riportata nel vostro manuale di apposita finestra, l'importante di questa sentenza è che la Corte Suprema degli Stati Uniti, per la prima volta nel diritto moderno, dice una cosa apparentemente eretica, e cioè che il Parlamento, il Congresso degli Stati Uniti in quel caso, cioè l'organo democratico per eccellenza, l'unico organo legittimato a dire io rappresento l'intero paese, le Camere elette direttamente dai cittadini. Quando quest'organo fa una legge, questa legge non è senza limiti. Non è senza limiti perché è limitata da una Costituzione. E dice la Corte Suprema, io non ho dei poteri espliciti di sindacare la validità delle leggi, ma a questo arrivo con un semplice ragionamento. Se il popolo degli Stati Uniti ha deciso di riunirsi in convenzione e tutti d'accordo, che non è interamente vero, hanno deciso di darsi una Costituzione, che è la Costituzione degli Stati Uniti, che incomincia con We the People, noi il popolo degli Stati Uniti. Può essere che questa Costituzione non limiti la volontà dell'attuale Parlamento e che qualsiasi legge possa andare contro la Costituzione? Perché questo vorrebbe dire che o si applica la Costituzione e si disapplica la legge, o si applica la legge e si disapplica la Costituzione. Disapplicare la Costituzione ci sembra una cosa impossibile. E la Costituzione è quella che regge il sistema, compreso i poteri della Corte Suprema, e la Costituzione va difesa da qualsiasi aggressione da parte della legge, anche se la legge è espressione della volontà generale, del corpo rappresentativo, del potere sovrano e così. E per la prima volta, in modo esplicito, la Corte Suprema introduce il controllo di legittimità di una legge e dichiara illegittima una legge. Ora gli studiosi, soprattutto gli storici, ma anche i costituzionalisti americani, hanno spiegato che poi questa sentenza, che ha compiuto 200 anni nel 2003, non era così rivoluzionaria perché rispondeva a una prassi dei sistemi di common law dove i giudici hanno sempre mantenuto un controllo sulle leggi e avendo come parametro la common law, per l'appunto, per cui le antiche tradizioni del popolo libero e così via. Quando questa sentenza ha compiuto 200 anni, per cui nel 2003, tutte le università americane hanno organizzato un simposio per discuterne. E con grande sorpresa si è riscontrato che erano molto più le opinioni critiche che le opinioni favorevoli. Cioè oggi negli Stati Uniti c'è un processo di forte critica alla sentenza Marbury vs. Madison, e cioè di forte critica all'idea che ci sia un giudice, quindi un organo non elettivo, come vedremo, non è eletto dal popolo, per fortuna, che è in grado di dire no a una decisione assunta dall'organo sovrano, cioè del Parlamento eletto dal popolo. In questa PowerPoint vi contrappongo due modelli di sindacato. Il cosiddetto sindacato diffuso e il sindacato accentrato. Dicendola un po' grossolanamente, possiamo dire che il sindacato diffuso è tipico dei paesi di common law, mentre il sindacato accentrato è tipico dei paesi di civil law, cioè dell'Europa continentale e derivati. Questo deriva dalla diversità dei sistemi giudiziari, di cui vi ho già accennato tempo fa. cioè a un certo punto che vi ho parlato dell'ordinamento giudiziario, facciamo così. Certo che sì, no? Me lo sono perso per strada. Vi avevo contrapposto il sistema di organizzazione giudiziaria italiana, e direi inizialmente europea continentale, al sistema di common law. Sono un po' scocciato. Organizzazione giudiziaria. Va bene, non lo trovo ragazzi, non so cosa fare, sono già detto. Vi contrapponevo un sistema giudiziario come quello italiano, che è un sistema a palla, un cerchio in cui ogni giudice è equidistante dalla legge e ogni giudice è soggetto soltanto alla legge e quindi è libero di interpretare la legge, ai sistemi di organizzazione giurisdizionale del sistema di common law, dove invece l'organizzazione giudiziaria è di tipo gerarchico. E essendo di tipo gerarchico, non si può certo dire in quei sistemi che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, perché i giudici sono soggetti anche al principio dello stare decisis. Il principio di stare decisis è il principio del precedente, per cui quando il giudice applica la legge deve tener conto di quello che ha detto sull'interpretazione di quella legge i giudici precedenti dello stesso livello o del livello superiore, e soprattutto quelli di livello superiore fissano un precedente obbligatorio. E vi dicevo anche che questa caratteristica, caratteristica è una caratteristica che deriva essenzialmente dalla organizzazione del potere giudiziario, dove nel sistema di common law il potere giudiziario è basato essenzialmente su un sistema corporativo. Ho mostrato addirittura le foto del Lincoln's Yard, del complesso dove si riunisce a Londra una parte del sistema giudiziario, dove c'è la scuola di diritto, gli studi di avvocati, gli studi dei giudici, tutti insieme, facendovi notare come il sistema di precedente sia un sistema che è stato adottato prima in Inghilterra e poi in America, soprattutto per rendere più forte, più coeso l'apparato dei giudici e degli avvocati, dove i tecnici del diritto in qualche modo si oppongono, si contrappongono alle scelte legislative, cioè del legislatore politico. C'è proprio una contrapposizione tra la parte di produzione giuridica dei tecnici, dei giudici, e la parte di produzione giuridica dell'autorità politica, cioè del Parlamento, e questa contrapposizione si basa anche sulla coerenza delle prese di posizione del sistema dei giudici, e questa coerenza è mantenuta dal principio del stare decisis. Basta vedere la scena tipica che ogni giorno viene messa sui giornali come se fosse una grande scoperta dell'Italia, in cui i giudici decidono in maniera diversa, no? C'è quello che applica la norma in un certo modo e quello che applica la moda in un altro modo. Scandalo: i giudici di Bari che hanno liberato due terroristi perché non c'erano prove sufficienti, non c'erano prove sufficienti. Almeno il giudice ha ritenuto di applicare rigorosamente i diritti della difesa, dicendo a tutti i porti delle prove provate che lui è un terrorista, o io non lo posso trattare da terrorista. Un altro giudice magari dice: tu non mi porti tutte le prove provate, ma siccome c'è una grossa preoccupazione che lui sia un terrorista, io ti interpreto la legge in maniera diversa. La differenza di interpretazione nei nostri sistemi è la regola, non è un evento eccezionale. Purtroppo questa è resa particolarmente grave, l'applicazione di questa regola, dal fatto che le nostre leggi sono scritte male. Perché se il legislatore perdesse un po' più di tempo a scrivere le leggi e decidesse soprattutto che cosa vuol dire le leggi, perché le leggi sono scritte male spesso perché il legislatore dice: beh, non siamo d'accordo su cosa vogliamo dire, allora troviamo una cosa confusa su cui siamo d'accordo, no? L'abbiamo avuto nella riforma costituzionale con questo bellissimo emendamento per cui i senatori saranno eletti dai consigli regionali in base all'indicazione degli elettori. Cosa voglia dire? Non si sa. Ma su quello si è raggiunto un compromesso. Bersani ha detto: mi piace. Renzi ha detto: mi piace, fatta. Non significa niente. Non significa naturalmente niente. È tutto da immaginare che cosa può significare. Però il compromesso si è raggiunto su una frase, come dire, ambigua. Per cui l'ambiguità non è dovuta all'insipienza della scrittura, ma è dovuto all'insipienza della volontà. La volontà si è formata conflittuale. Se uno vuole una cosa e il contrario di quella cosa, difficilmente si esprimerà chiaramente. Quello che spiego tutti, sempre ai miei giovani colleghi: quando uno scrive in maniera confusa, non è perché non sa scrivere, ma perché non sa pensare. Perché uno, prima di dire, deve decidere che cosa vuole dire. Se non ha capito che cosa vuole dire, è meglio che non scriva. E invece spesso si scrivono delle cose volutamente brodose, confuse, polivalenti, polisemiche, portato in una legge. Questo ovviamente significa mettere in mano ai giudici la responsabilità di precisare il contenuto di quella disposizione. E questo ovviamente significa che, siccome i giudici hanno teste diverse, esperienze diverse, culture diverse, danno risposte diverse. Il sistema è costruito così. Tanto è vero che da noi esistono tre gradi di giudizio, proprio perché questo consente di raggiungere una certa sperabile omogeneità. La Cassazione nostra avrebbe questa funzione nomofilattica, bella questa parola, proprio suona bene, e la funzione nomofilattica sarebbe la funzione di unificazione dell'interpretazione. Per cui il giudice primo grado dice: la disposizione A vuol dire X, il giudice secondo grado dice no, vuol dire Y, la Cassazione dice: adesso ci penso, dico io, dico che vuol dire X. E questo sarebbe una funzione appunto nomofilattica. Ma siccome i giudici sono soggetti soltanto alla legge e non alla Cassazione, questo non significa che il giudice continui a applicare le leggi in maniera diversa. È solo attraverso un'impugnazione continua delle opinioni diverse si arriva a persuadere i giudici di non comportarsi in maniera stupida e di tener conto di quello che dice la Cassazione. Come vedremo, poi questo si riflette sulle sentenze della Corte Costituzionale. La Cassazione a sua volta è composta da molte sezioni. Quando le sezioni non sono d'accordo sull'interpretazione, si fanno le sezioni unite. La sezione unita dice: adesso vi dico io come si interpreta la disposizione A, si interpreta in senso X, dopo tre ore la interpreta in senso Y, perché si è dimenticata, perché siccome fa 50.000 sentenze all'anno, la coerenza è 50.000 sentenze, non esiste, capite? È la costruzione di un sistema che porta ad avere una certa difficoltà all'unificazione della disciplina. Questo invece non avviene nei sistemi di common law. Ma quanto mi dà fastidio a parlare la mia PowerPoint? E nei sistemi di common law, questo non avviene per semplice motivo che esiste una struttura gerarchica. vengono educati i giudici e gli avvocati che poi diventano giudici a questo elementare principio. Tu sei un giudice di primo grado? Bene, sei sottoposto a quello che ti dice il giudice di secondo grado, che è sottoposto a quello che dice la Corte Suprema. Fine. E se qualcuno dice una cosa diversa, gli altri fanno e poi quella sentenza verrà annullata in appello. Questo è il sistema. Per cui loro sono convinti, anche se non c'è scritto in nessuno straccio di legge, che il principio del precedente sia obbligatorio. Hanno scritto non so quante monografie sul il principio del precedente, nessuno è riuscito a dimostrare qual è la base normativa dello stare decisis, perché non c'è una base normativa, c'è una base culturale. Sono stati educati così. Allora, che cosa succede? Che siccome sono stati educati così, loro riescono ad avere quello che noi non riusciamo se no a realizzare, e cioè che pure avendo un sindacato diffuso, qualsiasi giudice, di conseguenza, può decidere se una legge è conforme o no a Costituzione. Se non è conforme a Costituzione, qual è l'evento finale? Che la disapplica, non l'annulla, la dichiara void, invalida, e la disapplica. E la sua sentenza, ovviamente, varrà inter partes, come tutte le sentenze dei giudici. Ma essendo un giudice di common law, la sua sentenza vale come precedente. Per cui è vero che viene discussa tra le parti e che vale tra le parti, ma il principio applicato, la ratio decidendi applicata in quella sentenza, è vincolante per gli altri giudici. Capite? È vincolante agli altri giudici fino a un certo punto, perché se io sono avvocato di fronte a un altro giudice e mi vedo applicare il precedente in cui io non sono stato parte, lo posso contestare dimostrando per esempio che il mio caso è un caso sensibilmente diverso. Ciò che è uguale, ciò è diverso, è una questione di magia, non di logica, come vi spiegherò parlando del principio di eguaglianza. Per cui è tutta un'arte retorica che si sprigiona in questa valutazione di che cosa sia uguale e che cosa sia diverso. Quello che vincola è il precedente stabilito dalla Corte Superiore. Il precedente è la ratio decidendi, cioè il principio che viene applicato. Ma il principio viene applicato in certe circostanze di fatto. Le circostanze di fatto sono sempre diverse e quindi sta nell'altro giudice decidere se il suo caso è ragionevolmente simile o ragionevolmente diverso. L'arte del distinguere, che è parte del sistema del precedente. Però così il sistema tiene, perché alla fine, di fronte a un altro giudice che si stacca dal precedente, quella sentenza può essere impugnata, arriva alla Corte Suprema e la Corte Suprema ha l'autorità suprema della Corte Suprema e quindi può dichiarare la legge illegittima con effetti sostanzialmente erga omnes, anche se la Corte Suprema non è un sindacato accentrato, ma è semplicemente l'ultimo anello degli appello del sindacato diffuso, assomiglia alla nostra Corte di Cassazione. Nella causa contro Roberto Bin, caso di schizofrenia, e a un certo punto una delle due parti, cioè Roberto Bin, impugna la sentenza d'appello in Cassazione, ma in Cassazione va il mio avvocato da una parte e dall'altra. Deve essere divertente questa causa, e la sentenza della Cassazione vincola a me, che sono stato parte di quel processo. Poi stabilisce un principio che gli altri giudici devono tener conto debolmente. Se io vado negli Stati Uniti, arrivo esattamente alla Corte Suprema, causa Bin versus Bin, problema della schizofrenia giuridica. A questo punto la Corte Suprema prende una decisione che vincola le due parti, me, ma ha l'effetto del precedente e di conseguenza vincola tutti gli altri giudici a rispettare quel principio di diritto. Questo è il meccanismo che tiene il sistema insieme ed è un meccanismo che da noi non potrebbe funzionare, perché da noi non vale questo principio culturale del precedente. Da noi vale il principio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, per di conseguenza la Cassazione può dire quello che vuole, ma ci sarà sempre un giudice che la pensa in maniera diversa. È libero di pensare in maniera diversa. Di conseguenza, nei nostri sistemi di civil law, dunque common law e civil law derivano la loro distinzione dal fatto che a un certo punto, diciamo intorno al 5, 6, 700, scegliete voi l'anno perché è un fenomeno progressivo, i paesi di common law sono rimasti legati a un principio giurisprudenziale e legati al diritto comune, al vecchio diritto comune che studierete, il diritto comune che è una parte della storia del diritto. Nei paesi continentali invece si è rotta questa continuità giurisprudenziale e si è imposta la supremazia del Parlamento, o diciamo meglio, del legislatore, prima del re, il sovrano assoluto. E quindi sono i paesi che hanno introdotto per primi la codificazione civile, il codice civile, come atto di autorità che interrompe il vecchio diritto comune. Su questo magari torneremo perché lo studierete in storia del diritto, ma è un tassello importante per capire lo sviluppo del diritto. Ne parleremo sempre parlando del principio di eguaglianza. Bene, nei paesi che hanno adottato il sistema di codificazione, a un certo punto il sovrano si è imposto e ha detto ai giudici: voi siete soggetti alla legge. La legge la stabilisco io. Addirittura in alcune codificazioni c'è il divieto di interpretazione, che è una delle cose più stupide che esiste sotto la... credo che sia codice austriaco forse, divieto di interpretazione, ai giudici è fatto divieto, il codice prussiano, vecchio codice prussiano, divieto di interpretare la legge, come se fosse possibile applicare la legge senza interpretarla, che è chiaramente un'idiozia, ma un'idiozia che è stata creduta dalla scienza giuridica fino a pochi decenni fa. Nel secondo dopoguerra, quando è cominciato a funzionare la Corte Costituzionale, c'era ancora una parte dei giuristi, soprattutto dei privatisti, che era legata all'idea che il processo di applicazione del diritto fosse un processo di applicazione automatica della legge, senza granché di interpretazione. È una fesseria. Ma è un ritardo culturale. Però anche l'idea della prevalenza della legislazione politica su quella giurisprudenziale, che invece nel mondo di common law non è stata mai scontata. Anzi, a un certo punto il re ha cominciato a giocare i giudici contro il Parlamento. Per cui anche il potere che hanno acquisito i giudici di common law è stato supportato dal re con qualche pulsione assolutistica e giocato contro lo strapotere del Parlamento che pretendeva di essere lui a fare le leggi. Qui contrapporre il diritto giurisprudenziale al diritto del Parlamento era una manovra politica, su cui i giudici naturalmente hanno creato il loro piccolo e grande potere. Allora, siccome da noi il sindacato diffuso sarebbe la follia, si è scelto il sindacato accentrato. Cosa vuol dire? Sarebbe una follia perché noi avremo il giudice di Ferrara che decide che la legge delle tali è incostituzionale e quindi la disapplica. Il giudice di Rovigo che dice no, è perfettamente costituzionale e quindi la applico. Stiamo parlando di applicazione della legge, anzi della, non dell'applicazione, ma della validità della legge. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Se il giudice fosse possibile dichiarare una legge incostituzionale, si libererebbero anche dal legame alla legge. Il che vorrebbe dire che i giudici sono soggetti soltanto alla legge purché ritengono che la legge sia vincolante, cioè sia costituzionale. E voi capite che a questo punto avremmo sganciato i giudici dal rispetto della legge del Parlamento, è consentito a loro di fare giurisprudenza libera senza avere quella struttura gerarchica che li pone all'interno di una certa omogeneità di giudizi. Chiaro il punto. Per questo, a partire dalla teorizzazione di Hans Kelsen e l'applicazione alla Costituzione austriaca, progressivamente, soprattutto con la nostra Costituzione, poi con quella tedesca del 49, la nostra del 48, in Europa si è stabilito questa forma di sindacato accentrato in un organo particolare che è la Corte Costituzionale, che non appartiene all'ordinamento giudiziario, è un organo costituzionale a sé stante, di cui in questo ciclo di lezioni devo parlare. Qui è messo in luce il fatto che ci possono essere due forme di giudizio sulle leggi da parte del giudice accentrato. Non si pone questo nel sindacato diffuso. Non si pone nel sindacato diffuso perché il sindacato diffuso, parliamo di quello degli Stati Uniti che è più semplice, semplice è una parola grossa, complicatissima, il sistema giudiziario statunitense, ma lì l'eventuale vizio di legittimità di una legge è colto nel corso di un giudizio, di qualsiasi giudizio. Nel corso di un giudizio una delle parti può contestare la legge dicendola questa legge è illegittima. La conseguenza è che se il giudice gli dà ragione, disapplica la legge per quel caso. Vedete che qui abbiamo sempre una dichiarazione di illegittimità che avviene nel momento dell'applicazione della legge. Mentre nel sindacato accentrato abbiamo degli esempi di sindacato preventivo, cioè di un controllo di legittimità costituzionale che è precedente all'applicazione della legge, addirittura è precedente all'entrata in vigore della legge. Tipico era il sistema francese. Fino a pochi anni fa il sistema francese conosceva soltanto un sindacato preventivo. Nel corso del procedimento legislativo qualcuno, presidente, governo, minoranze parlamentari, poteva sollevare un'eccezione di costituzionalità, bloccare il procedimento di formazione della legge e stimolare un giudizio da parte del Conseil Constitutionnel, che è un organo di tipo vagamente giudiziale. Era un organo non formato necessariamente da tecnici, un organo formato da ex presidenti della Repubblica, nonché membri eletti del Parlamento, che dava un giudizio più politico che tecnico. E questo saliva soprattutto perché la Costituzione francese poneva una riserva di legge e una riserva di regolamento. Il governo aveva dei poteri suoi garantiti dalla Costituzione. Per cui se una legge stava per essere approvata e violava le prerogative del governo, il governo poteva reagire stimolando questa risposta. Nell'evoluzione del sistema questo organo si è tecnicizzato. Un bel giorno ve lo raccontava chi ha assistito Otto Felsmann. Un bel giorno ha deciso, con una sentenza rivoluzionaria, di applicare in questo suo giudizio anche la tutela dei diritti. La Costituzione francese non contiene diritti, e non contiene diritti perché la Costituzione francese è legata al principio della sovranità del Parlamento. Per cui se la carta contiene diritti, tu stimoli una possibilità che la legge sia contraria ai diritti. E per evitare questo, non ci sono scritti diritti. Ma nel preambolo c'è l'appello ai diritti dell'89, cioè la dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'89. E la Corte, il Conseil, ha sviluppato su questo, come dire, innesto, un puro richiamo contenuto nel preambolo, cioè in un discorso introduttivo, non in disposizioni della Costituzione, la base per poter sviluppare una sua giurisprudenza sui diritti. e quindi dichiarare illegittime le leggi di itinere non ancora approvate per violazione dei diritti. Siccome nel frattempo si era creato una tecnicizzazione dei membri della Corte, che erano giuristi, e una diffusione della possibilità di impugnare alle minoranze parlamentari, la minoranza parlamentare che vedeva una legge che minacciava un qualche diritto dell'uomo, diritti fondamentali, poteva fare ricorso, e può ancora fare ricorso, anche se è creato questo, al Consiglio e ottenere una sentenza che impediva alla legge di entrare in vigore. Questo è un sistema tipicamente francese che oggi è un po' superato, perché accanto alla sesina, al controllo procedimentale preventivo, ha introdotto una forma di controllo successivo. Oggi il Conseil può essere, si può fare ricorso al Conseil da parte delle giurisdizioni superiori per chiedere se una legge è legittima oppure no. Una legge che è già arrivata di fronte al giudice e che il giudice poi di Cassazione o del Consiglio di Stato può impugnare al Conseil Constitutionnel come forma di giudice, di giudizio successivo. In Italia esisteva un controllo preventivo sulle leggi regionali che venivano controllate dal governo e impugnate dal governo prima di entrare in vigore, che è stato eliminato nel 99. Esiste un controllo preventivo soltanto per gli statuti regionali, i quali possono essere impugnati prima di entrata in vigore. La riforma costituzionale in corso introduce un controllo, penso preventivo, non si sa bene perché non è scritto con chiarezza, lo scopriremo soltanto vivendo, sulle leggi elettorali, per cui dice che le leggi elettorali possono essere giudicate dalla Corte Costituzionale, si suppone in via preventiva. Quello che è interessante è che una delle tante mediazioni politiche tra il PD e il PD ha portato a inserire una norma transitoria che dice che quando questa riforma entrerà in vigore, tutte le leggi elettorali, anche precedenti ma anche quelle successive, saranno giudicate dalla Corte Costituzionale su richiesta di una minoranza delle Camere, che non sarà un controllo preventivo perché la legge sarebbe già in vigore, ma siccome la legge è in vigore ma per un'altra delle mediazioni tra il PD e il PD entrerà in funzione solo col 1 luglio del 2016, non può essere applicata prima del luglio 2016. Non ditemi che cosa significa questo, perché una specie di rebus, io non adoro, preferisco gli scacchi. Il problema è che se entra in vigore questa riforma, e dovrebbe entrare in vigore, diciamo, qualche mese prima, tra il referendum e altro, comunque quando entra in vigore anche l'Italicum potrà essere portato al giudizio della Corte Costituzionale. Fa mal di testa pensare alle implicazioni di tutto questo anche come date, come procedure. Comunque il meccanismo è stato così costruito, prima una specie di controllo preventivo sulle nuove leggi e un controllo successivo, ma prima dell'applicazione, delle leggi già approvate in questa legislatura, cioè l'Italia. Il controllo successivo è un controllo sull'applicazione della legge e anche qui si aprono due ipotesi, che ci sia un accesso diretto o un accesso incidentale. L'accesso diretto vuol dire che c'è qualche soggetto che quando la legge entra in vigore può impugnarla. In Italia questo può essere fatto, per esempio, dal governo contro le leggi regionali entro i 60 giorni di entrata in vigore, o dalle regioni contro le leggi dello Stato sempre entro i 60 giorni. e un controllo, vedete, è successivo, ad accesso diretto. Noi invece non abbiamo il ricorso di costituzionalità, cioè il derecho d'amparo che c'è in Spagna e il Verfassungsbeschwerde che c'è in Germania, che sono ricorsi diretti dei privati cittadini che impugnano una legge, che è uno strumento molto richiesto e poco concesso, sia in Spagna che in Germania è meno dell'1% dei ricorsi che vengono ammessi, gli altri sono respinti, perché evidentemente, immaginate, in Italia non ci sarebbe giorno in cui qualcuno non fa un ricorso alla Corte Costituzionale lamentando una violazione dei loro diritti, ti danno una multa per divieto di sosta, cioè divieto di sosta, meglio urgenza di fare la pipì, il famoso caso della Cassazione, e quindi hai violato un mio diritto fondamentale. Fare pipì è un diritto fondamentale. Dove c'è un riconoscimento costituzionale? Ma sarebbe da pensarci. Ma sicuramente qualcuno lo farebbe, per cui la Corte Costituzionale avrebbe un pacco così di ricorsi ogni giorno e ci sarebbe, a turno farebbero la funzione di prendere e buttarli via, e poi dicono, vabbè, questo lo otteniamo e lo giudichiamo, l'1% dei casi. Ma per dirvi, in Germania quell'1% dei casi è un 1% di casi fatto per 90% da ricorsi contro sentenze in ultimo grado, per cui un quarto grado di giudizio, un po' quello che fa la Corte di Strasburgo per la dichiarazione dei diritti dell'uomo, e l'altro 1% sono casi politici di enorme importanza, per esempio tutti i trattati europei sono stati oggetto di un ricorso diretto, per Verfassungsbeschwerde, fatto da minoranze parlamentari, comitati di cittadini e così via, e che contestavano una legge di ratifica del trattato, dicendo questa legge trasferisce agli organi dell'Europa dei poteri che sono sovrani. Essendo poteri sovrani, sono poteri che devono restare in capo al popolo tedesco e alla sua rappresentanza. L'ultimo è stato il ricorso esplosivo contro i sistemi di finanza, di governance finanziaria europea, che hanno portato quasi una rottura tra la Corte tedesca e la Corte europea. E gli altri invece sono ricorsi incidentali di cui vi parlerò d'ora dopo. Thank you.